Radio dalla parte del torto. La voce di chi non ha voce, tutti i giorni, tutto il giorno. Su www.dallapartedeltorto.org.
Interviste dalla parte del torto.
Buongiorno Steve Della Casa, il critico cinematografico che non ha bisogno della mia presentazione. È proprio un piacere riaverlo a Radio dalla parte del torto, la voce di chi non ha voce. E oggi approfittiamo di Steve per cercare di ragionare un po' su cosa può dire il cinema sulla questione, l'hanno chiamata settimana della legalità, a noi piacerebbe più settimana della giustizia, ma perché poi ci sono delle cose che possono essere legali e non giuste, ma vorremmo sentire il suo punto di vista proprio liberamente.
Allora, il cinema ha raccontato tantissimo per quanto riguarda la questione della legalità delle mafie e così via, in particolare il cinema italiano, con degli approcci anche molto diversi, sia per quanto riguarda diciamo, l'orientamento di chi faceva il film, sia per quanto riguarda i tempi. L'esempio più macroscopico è un bellissimo film di Pietro Gerli del 47, quindi a guerra appena terminata, quando l'Italia cercava faticosamente di ricostruirsi dalle rovine della Seconda Guerra Mondiale. Pietro Germi, che era all'epoca un esordiente, che era, insomma, aveva già fatto dei film come attore, era uno che aveva un carattere piuttosto duro, per questo era stato espulso dal centro sperimentale dove era studente, insomma uno con la testa calda, fece un film fondamentale che si chiama Il nome della legge. Questo film fu definito da Ennio Flaiano, che all'epoca faceva il critico cinematografico, un southern, perché, diceva Ennio Flaiano, le ambientazioni e i temi dei western per gli americani, per noi, sono nel sud e quindi diventano southern. A parte il gioco di parole simpatico di Ennio Flaiano, beh, questo film è un film che racconta di come un giudice che deve andare a espletare le sue funzioni in un paesino della Sicilia ed accolto con grande diffidenza e con evidenti ostacoli da parte dei potenti del paese. Pensate un po', per avere quella possibilità di agire deve appoggiarsi alla mafia, perché c'è un capo mafioso, un uomo d'onore, e si rende conto che in realtà questa personalità di legge può essere uno che cambierà in meglio la vita del paese. Ecco, qui c'entra un po' il concetto della mafia come, diciamo, autodifesa popolare, insomma, che è un equivoco che si è protratto a lungo, insomma, e tra l'altro si è protratto a lungo proprio in Sicilia, in quegli anni in cui c'erano anche esempi in cui la mafia non era certo dalla parte dei più deboli, uno tra tutti il Portello della Ginestra, insomma, cioè, ma quello è l'esempio più clamoroso, ma ce ne potrebbero essere mille altri. Diciamo 10 anni dopo, poco più di 10 anni dopo, cambia tutto quando Francesco Rosi fa Salvatore Giuliano. Ecco, Salvatore Giuliano è un film che riesce a tenere insieme un po' tutto, cioè il fatto che Francesco Rosi con grande chiarezza dice che Salvatore Giuliano era di fatto uno strumento nelle mani di chi voleva conservare il potere, no? Come peraltro, insomma, la mafia è storicamente stata, però al tempo stesso raccontava un po' il fascino che questo personaggio, di cui si è parlato molto, sul quale si è fatta molta letteratura, molto cinema, si parla ancora molto oggi, su come questo personaggio in realtà fosse effettivamente affascinante, avesse una patina di ribellismo che in qualche maniera anche distorta poteva essere qualcosa che piaceva a chi frequentava lo spettacolo anche per ritrovare una parte della propria vita. Insomma, Francesco Rosi lo racconta con grande chiarezza e poi sul finire degli anni 60, insomma, quando nel cinema italiano, forse anche a causa del 68, di tutto quello che il 68 ha causato, c'è una forte presenza di cinema civile. Beh, insomma, ci sono molti film che raccontano la mafia in tutte le sue articolazioni. Lo stesso Francesco Rosi, per esempio, nel caso Mattei, racconta di come la mafia in realtà abbia avuto un ruolo anche in quell'omicidio, insomma, che è uno dei primi esempi, insomma, di morti oscure in cui è coinvolto anche una parte dello Stato, insomma, no? Come in quegli anni scriveva lo stesso Pasolini, insomma, in quel saggio rimasto incompiuto, ma insomma abbastanza chiaro, che si chiama Petrolio, nel quale dice che chi ha ucciso Mattei era anche chi attraverso manovre oscure, insomma, appoggi sicuramente anche da parte della mafia, pensava a un colpo di Stato autoritario in Italia. Insomma, il nome che faceva con grande precisione Pasolini era quello di Eugenio Cefis, insomma, accusandolo, insomma, di essere all'interno di questo meccanismo. E poi, insomma, diciamo, il meccanismo della mafia raccontata è sempre un meccanismo che al tempo stesso mette insieme aspetti spettacolari, no? Perché tutto quello che, diciamo, questo avviene già dagli anni 30, dal cinema americano degli anni 30, tutto quello che riguarda la malavita organizzata, la sua maniera di porre il potere, è comunque un qualcosa che da un lato non ci piace, ma dall'altro un po' ci affascina, insomma, no? Non sono mafiosi, ma insomma, anche se i loro metodi sono quelli, ma i ragazzi di Romanzo Criminale, insomma, non si può dire che siano antipatici, anche se il romanzo prima e il film dopo non è che risparmino di raccontare come si siano arricchiti con lo spaccio della droga, come fossero violenti, come fossero sopraffattori rispetto alle persone che stanno al loro intorno, però sicuramente sono personaggi affascinanti, insomma, ma il fascino del delinquente è qualcosa che arriva nel cinema da molto lontano, lo dicevo, dagli anni 30, tant'è vero che nei film di gangster degli anni 30, dove tutti amiamo i vari personaggi, insomma, i vari Scarface, i vari Dillinger e così via, perché è proprio in quegli anni, infatti, in America nasce il codice di censura ACE. Uno dei punti cardine è che i delinquenti, affascinanti che siano, alla fine devono sempre morire, insomma. Infatti molti di questi film hanno lo schema rise and fall, no? Ascesa e caduta del criminale, perché diventa affascinante, quasi sempre un ragazzo di barriera che in maniera un po' spavalda e guasconesca prende il sopravvento sugli altri, poi alla fine però si rovina con le sue mani, e questa non era una scelta degli sceneggiatori, erano obbligati a farlo, c'era un codice, appunto, il famoso codice ACE, che rimase in funzione fino agli anni 60, che tra i suoi passaggi aveva anche questo, che era quello forse il vero motivo per cui è nato, cioè perché quei gangster nell'America post-crisi del 29 diventavano dei ragazzi del popolo simpatici, erano i ragazzi del popolo che erano riusciti a fare qualcosa, che erano riusciti a uscire dalla miseria a cui li aveva condannato il sistema. C'era un po' questo fascino ambiguo.
Ma c'è qualcosa di questo tipo nel nostro cinema, ricollegandolo un po' al discorso della mafia? O noi, a parte forse Germi e Rosi, ma questa fascinazione, la censura italiana, che negli anni poi soprattutto 60, 70 e anche 80 era molto forte, che parallelo potremmo fare? Non so se c'è qualcosa di similare a noi, se c'era un dibattito.
La censura italiana era molto più attenta ad altri aspetti. Da un lato l'aspetto sessuale, no? Che era fortemente castigato, insomma, soprattutto negli anni del secondo dopoguerra, diciamo, è una cappa che dura fino a metà degli anni 60, per poi essere superata nei fatti dei cambiamenti di costume. Però, insomma, era il periodo in cui un noto politico, dato anche Presidente della Repubblica, schiaffeggiava al bar una signora perché era decolleté, insomma, troppo esposto, insomma, erano veramente altri tempi, altre mentalità. Quindi
per fortuna superate, almeno in questo.
La censura colpisce gli aspetti sessuali e poi più che gli aspetti decisamente sociali, quelli che hanno una implicanza politica. Cioè, uno, per fare un esempio, uno poteva dire i ricchi sono cattivi, i poveri sono buoni, però se in qualche maniera si diceva che il ricco era, non so, democristiano, liberale, aveva una simpatia per loro, che il governo appoggiava i ricchi, ecco, quello non si poteva fare, non si poteva dire. Ecco. Quindi non c'è una cosa precisa su quello. Sta di fatto però, non so se questo c'entri con quello che dicevamo, però che il personaggio del mafioso fino alla fine degli anni 60 comunque è ritenuto un personaggio, insomma, da un lato ribelle, dall'altro quasi simpatico, è uno stereotipo simpatico, tant'è vero che i film più d'incasso di Franco Franchi e Cicin Garcia li chiama due mafiosi del Far West, due mafiosi contro Gold Ginger, cioè ci sono dei, cioè usano questo termine come fosse un sinonimo di siciliani, insomma, no? Come se tutti i siciliani fossero mafiosi e come se i mafiosi fossero quelli che hanno la coppola e sono cacciapensieri. In realtà i mafiosi sono dei manager di un'industria che traffica soprattutto con la droga e poi con altre cose e che questi soldi vuole fare fruttare. Insomma, non mi stupirei se tra un po' chiedessero anche loro i prestiti garantiti dallo Stato, insomma, come fanno altri che i mafiosi ovviamente non sono, ma che insomma usano, diciamo, il pubblico come una specie di bancomat al quale servirsi quando fa comodo, per dimenticarsi quando c'è da contribuire, ecco.
Beh, ormai la mafia dei colletti bianchi è molto incuneata in tutta la vita sociale mondiale.
E poi non è più siciliana, cioè anche lo stereotipo appunto del mafioso siciliano non è superato, perché Sindona le sue attività non le svolgeva in Sicilia, le svolgeva a Milano, insomma. E la mafia oggi ha molto più a che fare con le banche, nel senso col sistema bancario, col sistema creditizio, eccetera, anche perché ha una, come dire, una capacità di mettere della liquidità nel mercato che altri non hanno. Cioè, il traffico di droghe in Italia è qualcosa che supera il fatturato delle più grosse aziende italiane ed è un fatturato completamente illegale, quindi nero, no? Quindi quella enorme quantità di soldi da qualche parte deve andare, credo che, insomma, da quello che ho letto, da quello che si sa, insomma, il sistema delle finanziarie, delle banche, eccetera, non è certo indenne da penetrazioni di questo tipo.
Beh sì, infatti è un annoso tema quello della legalizzazione appunto delle droghe, che sarebbe auspicabile per salvaguardare chi drammaticamente ne fa uso e togliere dalle mani questo appunto delle mafie, perché ormai mafia forse ha preso anche l'accezione generica di
potere illegale, di no? Ormai la mafia è potere illegale, sì. Potere illegale che, come dico, come raccontano anche i film più recenti, le serie TV più recenti, insomma, è qualcosa che sì, ha a che fare, cioè diciamo che la mafia ha un momento di accumulazione originaria, come diceva Marx per il capitale, no? Diceva, l'accumulazione originaria è poi sempre frutto di un furto, scusate, no? E poi quei soldi lì vengono investiti e creano il capitale di investimento. Ecco, la mafia è, diciamo, la visualizzazione di questo, e le serie e i film raccontano proprio questo. C'è un romanzo criminale, ripeto, loro non sono mafiosi nel senso stretto del termine, perché sono romani, sono ragazzi di una borgata di Roma che decidono di uscire dalla vita che fanno, riescono a costruirsi un impero. A un certo punto dicono: no, non ci basta quello che stiamo facendo, prendiamoci Roma. E quando vogliono prendere Roma, cominciano, come racconta il romanzo, il film e soprattutto la serie, incominciano ad avere rapporti anche con la politica, e sappiamo che la banda della Magliana, insomma, con la politica italiana, purtroppo ha avuto rapporti molto stretti. Questo non è che lo dico io, questo lo dicono le carte giudiziarie, che peraltro sono quelle che hanno ispirato De Cataldo nel scrivere quel romanzo. Lui, tanto, le carte giudiziarie le conosce bene, se il magistrato, sono.
E invece, relativamente alla settimana, appunto, della legalità, che si ispira più alle, diciamo, alle morti degli anni 90, fine 80-90, Falcone, Borsellino, eccetera, c'è una filmografia che si occupa di questo o no?
Beh, hanno fatto delle serie TV sia su Falcone sia su Borsellino. Ultimamente c'è quella che si chiama Il Cacciatore, insomma, che ripercorre comunque quegli anni mettendo nella finzione anche alcuni personaggi veri e altri che magari hanno un nome cambiato ma sono facilmente riconoscibili come quelli veri. Cioè, da parte della televisione c'è una certa presenza di questi temi, e vengono raccontati a volte meglio, a volte meno bene, insomma, però ci sono, cioè, sicuramente, anzi, diciamo che in Italia dai tempi della piovra, quindi dai primi anni 80, insomma, l'idea di raccontare la mafia in televisione è qualcosa che è molto diffuso. L'ha fatto sia la televisione pubblica sia la televisione privata, sia la RAI sia Mediaset sia gli altri emittenti. Quindi racconti ce ne sono. Poi sulla loro correttezza, sulla loro spettacolarità, c'è da dire che sono quasi sempre fatti bene. Sulla loro correttezza dal punto di vista storico, quello non sono io che deve dire cosa fanno. Cioè, dal punto di vista mediamente sono prodotti fatti bene, infatti sono tra i pochi prodotti televisivi italiani che vengono poi esportati nel resto del mondo. Cioè, un grosso problema della fiction italiana di essere, diciamo, non intellegibile fuori chiasso e fuori mentone, ecco, cioè di non avere penetrazione all'estero, insomma, forse perché Don Matteo, queste serie qua, insomma, sono molto legate a una cultura italiana, anche una cultura italiana, diciamo, piuttosto avanti con gli anni, ecco. Invece queste girano poi tutto il mondo, sia Romanzo Criminale, sia Gomorra, sia Suburra hanno avuto un boom di vendita in tutto il mondo, e credo che anche Il Cacciatore, che ha vinto anche un premio al Festival della Fiction a Cannes, abbia a sua volta avuto successo estero. Quindi in realtà diciamo, l'argomento viene molto trattato.
Nella descrizione sono più forti questi, cioè nella visualizzazione della violenza, questi più recenti serie TV o film sono molto più forti rispetto al Southern di cui parlavi prima, In Nome della Legge, ma anche io tornerei un attimo a questo equivoco della fascinazione della mafia, semplicemente perché ancora oggi, a mio avviso, non c'è tanto l'evidenza dell'atteggiamento mafioso. Moltissimi in Sicilia dicono che la mafia, anche allora dicevano, non c'era, non c'è mai stata, non c'è il potere, cioè si confondono i piani. È vero che la gestione del potere, dovunque essa sia, se è solo gestione di potere a fini di lucro illecito, ok, è negativa, però ognuno di noi non percepisce alle volte di avere atteggiamenti mafiosi. Quindi mi chiedo, rispetto a quel modo di descrivere il fascino del mafioso che scolorava nel romantico ma denunciava, e oggi l'aggressività invece della fiction violenta.
È cambiata anche la sensibilità, è cambiato anche quello che si sa. Cioè, io credo che per come era fatta l'informazione degli anni 60, se ci fosse stato, probabilmente c'è anche stato, qualche mafioso che rapiva un bambino e lo scioglieva nell'acido, questo non si sarebbe mai saputo, insomma, no? Diciamo, c'era una specie di velo che copriva gli aspetti più macabri delle vicende di cronaca nera, che erano già macabri allora, erano in maniera molto forte, molto, però non si sapeva, insomma, queste cose non erano note. Oggi lo sono, insomma. È chiaro che oggi descrivere uno che fa il mafioso, insomma, che gira appunto solo con la coppola e con lo scacciapensieri e parla un siciliano da operetta, non ci crede più nessuno. Il mafioso è Brusca, è quello che ha fatto questi omicidi per i quali è stato anche condannato, e si sa, lo si legge anche sui giornali. Quindi è quello, e poi c'è anche, come dire, una spettacolarità, insomma, dei gesti che vengono compiuti dai criminali in generale, quindi anche dei mafiosi, che una volta era impensabile. Un'altra legge del codice Hays, che non si potevano vedere, sto parlando del cinema americano, insomma, però non si potevano vedere scene di tortura, non ci potevano essere ferite visibili di coltello, per esempio. Credo che uno dei motivi per cui i film di Dario Argento, che erano così belli e forti, erano anche visti così innovativi dai ragazzi dell'epoca, era che per la prima volta si vedevano i coltelli entrare nelle carne delle persone, per fortuna per finta, però si vedevano, insomma. E cosa che fino all'epoca non c'era. Guardate un qualsiasi film degli anni 60, diciamo popolare, eccetera, in cui c'è un qualche duello al coltello, insomma, non c'è mai il realismo nella ferita che viene fatta, insomma, non c'è mai questa idea della carne che viene straziata. Da allora questa sensibilità è cambiata anche la maniera di visualizzare le cose. Non so se sia un bene o sia un male, ma in certi casi lo è sicuramente un bene, tipo in fine da reagente, che sarebbero stati molto meno efficaci, in certi altri lo è. Quindi oggi, comunque, per tornare a quello che dicevamo all'inizio, il mafioso non può essere più visto come uno solo da operetta, ecco, deve essere visto come qualcosa di diverso. E oggi credo che anche gli stessi che negano che c'è la mafia, che lo fanno magari più per comodità e per non aver grane, insomma, cose del genere, che per reale convinzione, pensano che i mafiosi siano delle persone che danno una mano ai poveracci che si trovano senza una lira o senza lavoro. Ecco, non penso che nessuno lo creda più, anche quelli che fanno finta di niente, che sono omertosi, eccetera, in realtà in cuor loro sanno qual è la verità e preferiscono, per motivi personali, per egoismo, per vita, per tanti motivi, far finta di niente. Però appunto far finta di niente non è non sapere le cose, è far finta di niente per motivi.
Beh, infatti, forse proprio questo è il tema interessante sul quale forse oggi chiuderei, e non so se vuoi proprio approfondire in qualche modo ancora, proprio il far finta di niente, perché probabilmente la mafia si fermerebbe, tutto ciò che è contro l'aspetto della condivisione comunitaria si fermerebbe, avrebbe, diciamo, vincerebbe se ci fosse il coraggio, la capacità. Alcuni non possono, ma altri danno la vita e coraggiosamente si implicano nel non far finta di niente, perché quando una cosa la sai è un tarlo che ti corrode. Non so se nel cinema c'è qualche esempio riguardo proprio questo, non poter non rispondere alla conoscenza di un tema.
I 100 passi di Marco Tullio Giordana fa vedere come il coraggio di questo ragazzo di Peppino Impastato poi alla fine causi il fatto che le stesse persone che facevano finta di non sapere che c'erano 100 passi che separavano casa di questo ragazzo che lottava contro la mafia dal boss Tano Badalamenti, che stava appunto a 100 passi da casa sua, che era amico di suo padre, insomma, causa una presa di coscienza da parte di tutti, che è appunto superare di voler far finta di niente, mettersi le mani sugli occhi, sulla bocca, sulle orecchie, come le tre scimmiette famose. Quindi ci sono dei casi di questo tipo. Ma io, a conclusione di questo, credo che ci sia un... Io non faccio né magistrato né poliziotto, non ho esperienze dirette in questo senso, però una convinzione ce l'ho, il grosso problema oggi, cioè la mafia è un'azienda che deve fare un fatturato, no? Tutte le aziende, se non fanno il fatturato previsto, se non distribuiscono gli utili e i dividendi, tutte le aziende falliscono, però uno dice perché devo tenere a piedi una cosa per la quale perdo dei soldi, non ha senso, ecco. Allora bisogna colpire le mafie che credono nel loro fatturato, e per colpire nel fatturato bisogna forse verificare tutte le improvvise fortune che si rovesciano sul mercato, questi strani pagamenti. Non so, io sono un tifoso di calcio, ogni tanto mi stupiscono le valutazioni di certi giocatori che non ho mai sentito nominare. Non vorrei, dico non vorrei perché non ho nessuna conoscenza diretta di questo, per carità, non voglio fare accuse che non sarei in grado di sostenere, eccetera, però il sospetto che dietro certe valutazioni ci siano strani giochi per riciclare dei soldi un pochettino viene, insomma. Anche certe attività che sono commerciali, che sono evidentemente in perdita, ma che continuano ad andare avanti dall'idea di essere magari più che pizzerie, di essere delle lavanderie, ecco. Credo che bisognerebbe colpire secco su queste cose qua, perché la mafia è un'azienda, ripeto, un'azienda se non fa il fatturato previsto, se non distribuisce gli utili, l'azienda chiude. In questa maniera forse si potrebbe pensare di far chiudere anche quella. Lo so che è utopia ed è molto più difficile di quanto dico, anche perché appunto le aziende poi prima di chiudere insomma combattono con le unghie e con i denti, e questi sono abbastanza forti, però dargli qualche colpetto non sarebbe male. Questo è quello su cui vorrei chiudere.
È un bel auspicio, appunto, di passare all'attacco chi ha cervello lo usi. Noi oggi ringraziamo Steve Della Casa per questo generoso intervento che ci ha fatto ragionare in modo piacevole di un tema difficile e complesso. A presto di nuovo su Radio Dalla Parte del Torto, la voce di chi non ha voce.